non ho pochissimo da dire, perché ogni parola in più è una mia e una parola in meno sua. Quindi l'unica cosa che dico è che Wael Farouk è un intellettuale cairino o cairota egiziano che si trova in Italia stabilmente da 3 anni a insegnare la lingua araba all'Università Cattolica, come ci spiegava poc'anzi, soprattutto agli studenti di lingue della laurea biennale, e poi tiene anche un corso per tutti, ecco, per i non accademici, quindi probabilmente magari qualcuno vorrà prendere qualche informazione al riguardo, ecco, insomma. L'unica cosa che dico, che personalmente mi ha colpito, mi ha toccato molto, è la sua straordinaria affabilità. E quindi noi possiamo essere tranquillamente fiduciosi, non avere paura, fargli pure le domande che sentiamo nel cuore, provvederò io magari a stopparle se sono estremistiche, ecco. Comunque, grazie di tutto. Allora, due parole di saluto.
Okay, buonasera, okay, un grande saluto, un grande ringraziamento per l'invito e per darmi un spazio per parlare, e anche per vostra curiosità e volontà di capire di più mentre un incontro. Anche voglio chiedere all'inizio scusa per l'errore che sicuramente farò mentre parlare l'italiano, perché io non ho studiato mai l'italiano, io parlo così grazie alla pazienza dei miei amici. Così mi scusate se...
Allora, una domanda la faccio subito io, così rompo il ghiaccio. Come mai ti trovi qui? Cioè, da dove sei arrivato? Ecco, come sei arrivato fin qui?
Con il volo.
Anzi, più voli.
No, sono qui adesso in Milano perché mia moglie fa la carriera diplomatica e adesso lavora qui come console in Italia, così siamo qui per 4 anni e adesso io vivo per questi anni qui in Italia per stare con mia moglie e i miei bambini. Ma come abbiamo scelto di venire qui in Italia, di essere qui in Italia, questa... è una lunga storia, perché da 15 anni fa io ho avuto un'amicizia con un giovane italiano, non è giovane, anche a mia età, che è venuto al Cairo per studiare l'arabo. Era una persona molto strana, perché noi abbiamo anche noi stereotipi positivi e negativi anche rispetto al mondo, occidentale. Questo dialogo fra stereotipi è la cosa che ho capito, vivere fra l'Oriente e l'Occidente. Ma abbiamo questo stereotipo dell'uomo italiano. L'uomo italiano che è un uomo che è sempre vestito bene, elegante, sempre mangia bene, beve bene, sempre con una bellissima donna. Questa è l'idea che abbiamo di un giovane, un uomo italiano. Ma questo italiano, questo amico, questo grande amico, era il contrario di tutto questo. Non mangia il carne, così per noi, non mangia il carne, non mangia bene, non beve il vino, era un memoris domini, così non ha una ragazza. Così per noi era il vero musulmano, siamo chiamato così per noi.
Beh, non per la ragazza.
Tra noi.
Eh? Non per la ragazza.
Sì, sì, è vero. Io dico questo perché le cose era straordinaria in questo incontro, non era il fascino di una persona che vive da un altro paese, che forse è più sviluppato, più ricco, più... No, non era questo. Ma era lo sguardo che ha avuto questa persona. La capacità di vedere il bene, il bello nell'altro. Questa era la cosa straordinaria, perché tutto il resto era per noi, perché da mia generazione, possiamo dire, abbiamo vissuto questa era di globalization internazionale, tutto, non c'era tante sorprese sull'altro, grazie al TV, grazie al social network, grazie alla rivoluzione di mezzi comunicativi. Così questo fascino di un altro che viene da un altro mondo, anche forse questa sarà sorpresa per tanti, ma Cairo è una città occidentale prima di tante delle città italiane, perché basta capire che nel 1866 Verdi ha scritto per l'opera del Cairo, ha scritto opera Ida, ok. È un nome arabo, così io dico come è un arabo Aida. Certo. Solo per capire che siamo al Cairo, da una città quasi occidentale nel senso della struttura della società. C'è l'ospedale, c'è l'università, la struttura è quasi uguale. C'è sicuramente una diversa culturale profonda, ma questo fascino di un occidentale che viene, perché tanti qui quando pensano sull'Africa o il deserto per rame di camelli o alberi, non è così. Le donne egiziane hanno avuto il diritto di votare i diritti politici, diciamo, 25 anni prima le donne italiane. 1922 la Costituzione egiziana ha dato a donne egiziane il diritto di votare e scegliere i loro rappresentativi nel Parlamento. Così un paese con questa storia, il fascino non era un fascino di un altro che è ricco, che un altro che... No, il vero fascino era una cosa che c'entra niente, come ho scoperto dopo, con l'Occidente come abbiamo conosciuto e come abbiamo incontrato. Il fascino viene da un'esperienza che ha vissuto questo amico, è un'esperienza soprattutto religiosa, e per noi questa è una sorpresa straordinaria, perché per noi Occidente significa antireligione. Occidente ha potuto essere ricco e sviluppato così perché ha eliminato la Chiesa, perché non c'è più Dio, perché il Dio e la religione è un ostacolo del progresso, di tutto positivo che vediamo, è veramente affascinante nel mondo occidentale. E così questo incontro con questa persona era questo, era questa capacità di vedere il bello e il bene nell'altro. In che senso? Perché ha vissuto quasi 2 o 3 anni al Cairo, ogni volta vedi qualcosa, ma questo è bello, lo comincia a spiegare a noi la bellezza di quello che diciamo, di quello che facciamo. E noi abbiamo cominciato, grazie a questo cattolico cristiano, abbiamo cominciato a riconoscere il bello e il bene nella nostra vita quotidiana, ordinaria. Per esempio, un musulmano non fa niente nella sua vita, per esempio, senza dire nel nome di Dio il misericordioso. E lui è stato affascinato da questo, veramente. Ma bellissimo, fare tutto, prima bere, prima mangiare, prima uscire, prima fare tutto nella tua vita, devi ricordare il Dio, che tu fai questo per l'amore di Dio. E lui è stato affascinato di questo. Questo ha fatto noi svegliare, riconoscere una bellezza che era persa nel corrente della vita quotidiana. E così grazie a lui, grazie a, per me Questa era la fonte del fascino, almeno per me, perché io come a questo tempo insegno all'università, scrivo articoli nel giornale, giovanissimo, ateo, così per me, ateo, così per me era facilissimo distruggere il cristianesimo. Era facile di dire che Dio non c'è, era facile provare che non c'è quella filosofia, con tutti, perché questo è l'Occidente. La parola intellettuale in Egitto, non, una persona non merita essere chiamato intellettuale se non conosce meglio del suo traduzione, la traduzione occidentale. Così io dico che Dante è stato tradotto da 100 anni fa, per esempio, la Commedia Divina, Montale, Leopardi. Ho letto tutto questo in Egitto quando ero giovane, di 18 anni, perché tutta come si dice, non traduzioni, ma la letteratura, la cultura occidentale moderna è tradotta e presenta in arabo. In Egitto. Così se lui è venuto e mi ha detto sì, viene a me per parlare sul cristianesimo, che lui ha incontrato Gesù, questo fa ridere. Questo veramente fa ridere. Se qualcuno viene, io ho incontrato Gesù, e io un musulmano giovane in questo contesto, io dico. Se lui è venuto a me e ha detto io ho incontrato Gesù, io fa ridere, perché io non credo che c'è... un Dio, come mai un Dio diventa un uomo? Cioè, tutte queste domande, tutto questo, la parola che adoro tanto nella lingua italiana, che è il mistero. Tutto questo mistero per me era una cosa che fa ridere. Ma invece, sono stato aperto di vivere e incontrare questo e capire questo, non è grazia a parlare su questo, ma grazia a vivere questo. Perché questa capacità di vedere il bene e il bello è la vera manifestazione di un fede vero e profondo. Non è la teoria del fede, non è quello che è scritto nella Bibbia e anche quello che è scritto nel Corano, non è questo, ma essere vissuto e toccare questo nella vita quotidiana, nelle cose semplici, nello sguardo che uno ha rispetto a tutti i dettagli nella vita quotidiana. Questo veramente per me era una cosa che non può negare. E tu puoi negare che c'è un Dio, ma tu non puoi negare che qualcuno ti ama. Questo è difficile di negare. Non puoi, anche se vuoi, non puoi. E così questa cosa è la cosa molto, per me, molto, molto affascinante, che mi ha portato qui, questa parrocchia stasera. Grazie.
Le domande sono libere e aperte. Io non voglio certo occupare io, anche se ho delle domande mie, ma sono qui a introdurre.
Ci sono tre posti, se volete venire.
Prego, prego. Prego. Antonio, prego. Un momento che magari si accomodano.
Qui due posti, qui c'è un terzo.
Ci sono due là, due dietro.
Prego.
No, è appena adesso,
perché poi dopo entrano degli altri.
Poi arrivano gli altri, prego.
Stando in Italia riesci sempre a seguire le vicende politiche del tuo paese? Ci puoi aiutare a capire qual è la situazione dell'Egitto? Per esempio notizia di oggi della condanna a morte del presidente Morsi.
Sì, sì.
E quindi il rapporto tra chi ha il potere adesso, i fratelli musulmani, che sembra che siano stati bastonati pesantemente, ritieni che questo sia giusto o meno? Cioè come vedi la situazione dell'Egitto in questo momento?
Io sono in generale contro questa condanna di morte, in generale, non solo, profondamente contro, perché io credo che è l'uomo più grande di sue scelte. E l'uomo ha sempre la possibilità di cambiare le sue scelte. Così un uomo che ha scelto una volta di fare il male, la stessa persona può fare un bene più grande di tutti. Così sono profondamente contro questa condanna di morte. Ma mi dispiace tanto, perché qui sempre ricevo le domande sul potere. Nel tempo che c'è un grande cambiamento nella persona, le notizie sul potere, sulla condanna di morte, sulla una bomba, questo conflitto sul potere è sempre più presente. Ma le persone che fanno il vero cambiamento, le persone che sono che hanno il vero valore, sono sempre assenti. Parliamo adesso su fratelli musulmani, il golpe di Stato, non il golpe di Stato, tutte queste cose. Sul potere non c'è niente che ha cambiato dal tempo di Mubarak. La struttura del potere è la stessa. C'è un conflitto sul potere fra come si chiama, diverse parti del vecchio sistema del potere. I fratelli musulmani non sono della rivoluzione, e per me il bene più grande che succede per l'Egitto l'anno scorso è fare queste genti fuori il potere, perché gli egiziani hanno fatto quello che i tedeschi non hanno fatto negli anni 30. Perché quando anche per caso così Hitler è arrivato al potere in Germania e hanno accettato questo, abbiamo visto il prezzo che l'umanità ha pagato per avere un nazista nel potere. Fratelli musulmani non sono meno nazisti. E dico questo con certezza, perché io conosco benissimo, da quando ero giovane studente all'università, fratelli musulmani, e sempre ha avuto scontri con loro per la libertà delle persone. E così, se leggere le costituzioni che hanno scritto, se conosce le cose che hanno fatto, tu capire che forse una giustizia questa condanna di morte di Morsi, perché hanno ucciso un amico, uno dei miei amici, la portavoce del meeting del Cairo, al-Husseini Abu Dayf, che era la portavoce del meeting del Cairo 2010, era responsabile della media, del centro di media del meeting del Cairo, ottobre 2010, è stato ucciso davanti al palazzo presidenziale, dove Morsi è stata dentro, e sostenere di Morsi hanno ucciso tutti che sono andato per fare una manifestazione contro lui. Così, sì, responsabile di uccidere persone, e io posso essere un testimone di questo, perché io ho un amico che è stato ucciso da parte di fratelli musulmani. Le altre amiche hanno visto con loro occhi che fratelli musulmani hanno ucciso il Husseini Abu Dayf. E ci sono tanti altri che sono stati uccisi per partecipare in una manifestazione contro il potere di fratelli musulmani. Ma io non dico questo per giustificare o per dire il potere adesso è meglio, e dire il potere è un bene. Io non voglio parlare sul potere. In Egitto c'è un gran cambiamento che succede. E io penso che tanti di voi avete sentito che gennaio 2015, perché il Natale ortodosso è 7 gennaio, per prima volta nella storia d'Egitto, per prima volta da 2000 anni, il presidente, il capo del potere, va a partecipare alla messa di Natale. Questo non succede mai. Non ha fatto un califa, non ha fatto un re, non ha fatto un presidente, non ha fatto nessuno prima. Per prima volta il capo del potere andare per partecipare nella messa di Natale. Ma perché ha fatto questo?
Assisi.
Presidente Assisi. Ma perché il presidente Assisi ha fatto questo? Non perché è un uomo progressivo, forse sì, ma non posso dire. Ma io posso dire, quando succede l'incontro fra musulmani e cristiani nella piazza Tahrir, non solo nella piazza Tahrir, davanti ogni palazzo in Egitto. Quando ha cominciato la rivoluzione in Egitto, il regime per fermare la rivoluzione ha ritirato la polizia. Così un paese grande come Egitto era senza polizia per 10 giorni. E durante questi 10 giorni la gente hanno paura, perché senza legge, senza polizia, senza niente. Così in ogni palazzo, dove c'è sempre una famiglia cristiana, perché in Egitto cristiani vivono insieme con musulmani, non nelle stesse città, ma negli stessi palazzi. Davanti a ogni palazzo c'era un cristiano insieme con musulmani che passano la notte davanti ai palazzi per proteggere le loro famiglie. Così passare la notte insieme, bere il tè insieme, giocare il calcio insieme. Succede in 10 giorni quello che non succede in secoli. Succede un vero incontro, non fra Al-Azhar e il Papa ortodosso, ma fra le persone ordinarie, davanti a ogni palazzo. Nata un'amicizia. E così per prima volta, prima della rivoluzione, la domanda, il dibattito più diffuso nella media era fare l'augurio a un cristiano per il Natale. È peccato o non è peccato? Perché fare l'augurio al Natale o alla Pasqua significa riconoscere la fede cristiana. E così era un peccato che un musulmano fa l'auguri. Ma dopo questo incontro, non solo nella piazza Tahrir, ma davanti a ogni palazzo, in tutte le città in Egitto, succede questo incontro, è nata questa amicizia, e dopo questo dibattito, che era un mese fa, come si dice, disappeared, non c'è più,
è sparito.
Perché musulmani che hanno passato la notte insieme con cristiani, musulmani che hanno usato i loro corpi per creare una chiesa per cristiani, per celebrare la messa in domenica, e hanno pregato in una moschea formata dei corpi di cristiani per celebrare la preghiera del venerdì. Questa era nella piazza Tahrir. Dopo tutto questo, i musulmani sono andati per fare l'auguri alla chiesa. E tu vedi dopo la rivoluzione l'immagine della messa nelle chiese ortodosse, tu vedi tante donne con il velo. E qualcuno ha fatto un commento: ma dove i cristiani? Dove sono i cristiani? Perché la chiesa è sempre piena di musulmani. E questo è il vero cambiamento in Egitto. E questo è il vero cambiamento sul livello della persona, sul livello di amicizia fra due persone, è arrivato al capo del potere che finalmente è andato per fare l'auguri e celebrare la messa di Natale con cristiani. E non solo questo, per prima volta nella storia di Egitto, un partito, maggior parte di loro sono maschi, maggior parte di loro sono musulmani, hanno eletto una donna cristiana come presidente del partito. Il sindacato dei medici, per prima volta nella storia del sindacato, scelgono una donna cristiana, ancora una donna cristiana. Vedete, tutti questi stereotipi su donne e cristiani sono caduti, ma non sono caduti grazie a un potere progressivo che ha imposto sulla società un ideale. Tutto questo succede grazie a un incontro fra le persone. E così guardiamo sempre il potere, è un orrore. Dobbiamo guardare più le persone, dobbiamo vedere più come queste persone vivono nella loro realtà. Dobbiamo cercare il cambiamento nella vita di queste persone. Perché adesso, se io oggi in una conferenza al Cairo, la domanda che tutti, io sono venuto qui, io ho aspettato che la prima domanda sarà su questa condanna di morte, perché naturalmente uno che è educato e segue le notizie vedi questa cosa e vuol capire di più, normalmente non è una cosa, ma anche al nostro paese oggi, se sono oggi al Cairo, la prima domanda sarà sul matrimonio del primo ministro di Luxemburg con suo amico. Maschio. È questa perché guardiamo il potere, ma non guardiamo le persone. Perché questa è la headline di tutti i giornali.
Il titolo,
sì, di tutti i giornali era la notizia di questo matrimonio. Perché questo è l'Occidente, questo è il cristianesimo. Sì, non è vero, ma anche quando dico l'ISIS non rappresentano l'Islam, è la stessa cosa.
È la stessa cosa.
Ma gli stereotipi che fa dominare, che c'è anche una ideologia del laicismo che utilizzare tutto per mantenere questo stereotipo. Per esempio, io non ho parlato su Morsi perché io non voglio parlare su questo, ma per me, contro la condanna di morte, di questa morte, e ancora questa condanna non è finita, questo è il primo, c'è ancora tre passi prima di arrivare a applicare questa punizione, così questo un passo, ancora hanno due livelli di tribunale, per andare avanti, così non è che uccidono lui domani. Ma ancora io sono contro questa condanna. Ma per me Morsi, sì, non sono importante. Perché Morsi, sì, il primo ministro di Luxemburg, non rappresentano il popolo, non rappresentano noi. Dobbiamo guardare le persone ordinarie. E dobbiamo essere liberati di questa idea che una persona ordinaria non può cambiare la storia, perché solo una persona ordinaria può cambiare la storia. E questo, per questo io non voglio parlare su questo, perché quando la media, per esempio, questa dramma di Iraq, in questa dramma di Iraq abbiamo sempre sentito tutto il male che viene da parte di questi assassini dell'ISIS. Ma non abbiamo sentito una parola sulla testimonianza di quelli cristiani di Iraq, per esempio. Non ci sono che ha detto che decine di migliaia di persone che hanno fatto una scelta, perché quelli di Iraq non sono caduti a causa di una catastrofe naturale, come Nepal, per esempio. No, queste decine di migliaia era basta dire sei parole e evitare tutto questo bene. Era basta rinunciare la fede e stare tranquillamente nel loro lavoro, affari, case, senza problema. Ma queste persone hanno fatto una scelta, hanno scelto di non vivere una vita svuotata, non vivere una vita senza significato, non vivere una vita senza fede. Chi ha mostrato questa scelta nella media? La media ha presentato a noi il male degli assassini, ma non ha presentato a noi il bene e la testimonianza di queste persone. E questo per me è la nostra, deve essere una vocazione a ognuno di noi di cercare la verità, oltre questi sistemi del potere, oltre queste forme del potere, di cercare il bene. Come ho cominciato, io ho detto, io sono oggi qui in questa parrocchia grazie a qualcuno che ha cercato il bello e il bene. Qualcuno che è arrivato al fine dell'anno 90, 98, 99 al Cairo, nel tempo che tutta la propaganda delle media occidentali parla sulla, dopo la caduta del comunismo, sul pericolo dell'Islam, il nuovo nemico. Ma una persona è venuto e ha cercato di trovare il bene e il bello. E sono qui, anche noi. Se pensiamo su quello di Iraq, che succede in Iraq? Una cosa sì, pesante, tanti vittime, ma non sono solo vittime del male, sono grandi testimoni del bene. E vedere loro solo come vittime di un male, un'altra violenza contro la loro testimonianza, un'altra violenza contro la loro scelta, perché questa scelta adesso non ha un significato. Se guardiamo loro solo come vittime del male, non come testimoni del bene. Ma qui la media decina di migliaia scelgono di vivere con fede in povertà, è un pericolo, ma non vivere senza fede è una testimonianza e pericola di un'ideologia laica che vive una profonda crisi in questo periodo. E io non dico questo perché una profonda crisi, perché tutti i grandi fondatori del laicismo hanno cominciato a scrivere e dire: abbiamo fatto un errore. Basta, Jürgen Habermas, il famosissimo filosofo, ha scritto questo libro del 2009, Post Secular Societies. In questo libro ha detto che abbiamo fatto un errore a fare la vita di gente senza scopo, senza significato, per eliminare la religione della società. E così la condanna di morte di questo del presidente dei Fratelli Musulmani, il conflitto fra Fratelli Musulmani e il regime in Egitto non deve essere il centro della nostra attenzione. Deve essere il centro della nostra attenzione una persona che vive lì. Perché nella vita vera di una persona tutta la storia dell'uomo è presente. Ma nella struttura del potere, nel discorso della media, c'è sempre un, non so come dice in italiano, c'è sempre una bugia. C'è sempre un discorso che fa tutto possibile di prendere noi lontano dalla verità e lontano dalla realtà. E per evitare questo abbiamo bisogno di un incontro. Abbiamo bisogno di un incontro nel cui cerchiamo il bene e il bello. Perché questa è l'unica manifestazione vera di ogni fede. Spero che...
Mi permetto solo di segnalare, quando faceva riferimento alla testimonianza dei cristiani in Iraq, segnalo soltanto un video che forse molti di voi avranno già visto, quella testimonianza straordinaria di quella bambina di 10 anni, Miriam di Karakoş, che poi tra l'altro diceva che desiderava tanto vedere la sua amica Sandra. Poi c'è stato un altro video che gliel'ha fatta incontrare, ecco, con una specie di talent, ecco. Però guardatelo, chi non l'avesse visto, guardatelo, perché è una testimonianza impressionante di quanto una bambina di 10 anni abbia la coscienza della fede. E questo lo dico a 2 giorni da un altro grande incontro che ho fatto, che ho avuto l'onore di tradurre per molti studenti, di un Father Douglas Albasi. Il video si trova, ce n'è più di uno in verità, e anche lì seguite quella testimonianza, andate a vederla, andate a sentirla, perché è veramente impressionante anche il richiamo che quegli iracheni che vivono in condizioni disumane, cioè per dire a 45 gradi di giorno senza acqua per giorni, danno a tutto il mondo, a tutto il mondo intero, soprattutto il mondo occidentale. Prego.
C'è il signore là e poi la signora di qua.
Senta, lei è musulmano. Io voglio farle una domanda perché vorrei tentare di capire, al di là del discorso dei media, no? Qual è il filo che lega l'ISIS alla popolazione che segue l'ISIS? Perché a me sembra una cosa talmente assurda, no? A parte l'assurdità che qualcuno non intervenga a porre un freno, ma lì sono scelte politiche, strategiche, che passano senz'altro sopra le nostre teste. Ma io vorrei capire, lei che è musulmano e che quindi ha una cultura nativa, no? Qual è il filo rosso che lega l'ISIS con le popolazioni che bene o male gli permettono di andare avanti? Perché io potrei avere 2000 carri armati, ma se a Milano 7 milioni di persone non sono d'accordo, ai 2000 carri armati il nodo sul cannone glielo fanno, più o meno, no? E non sarebbe così semplice. Lì invece sembra che l'ISIS non sia libero di viaggiare, fare, raccogliere forze in continuazione, no? È quasi come se fosse una cosa impalpabile.
Va bene, abbiamo capito. Grazie. Magari raccogliamo altre due domande e dopo... Prego. C'era la signora. Però breve. Grazie. Sarà.
Ho sentito dire, Gesù non è Dio, per me giovane ateo, così ho sentito questa sera. E sono passati 3 anni, no? Per via della moglie che è qui. Allora io dico, ma noi qui presenti, io personalmente che da più di 50 anni mi sento spiritualmente figlia di Don Giussani, ma comunque figlia di Dio, di Gesù, noi che cosa ci stiamo a fare? Cioè, io non voglio dire...
No, ma non vorrei che ci fosse stato un fraintendimento,
sì,
però,
sì,
scusi.
Grave.
Era la sua vita di prima.
Ecco, no, ho parlato su un cambiamento.
Dopo 3 anni il pensiero è ancora questo?
Ma no, in realtà è da molto prima. Prego, prego. Adesso la risolviamo. Prego, prego. C'era Gerardo.
Ricorre sempre la domanda.
Per favore.
Esiste un Islam moderato? Lo si raccoglie dappertutto questa domanda. Io mi sono dato già una risposta, però ecco, forse la risposta che dai tu è bene. Sul fatto che ci siano invece musulmani moderati, questo è un dato di fatto certo.
E c'era...
Volevo chiederti, sono stato diversi anni al meeting di Rimini e quando mi hanno detto che sarebbe stato il meeting del Cairo sono rimasto così, molto sorpreso. Poi ho saputo che sei vicepresidente, comunque una componente fondamentale di questa cosa, e quindi volevo chiederti se ci spiegavi qualcosa in più su questo. E poi basta, poi ne ho un altro.
Ok, io prima parlare del meeting del Cairo, e ho chiesto scusa per l'italiano all'inizio, perché è colpa mia che ha capito male quello che ho detto, perché per me un incontro con qualcuno che vive una fede ha fatto il cambiamento che non mai può succedere con uno che ripetere le parole sacre di una certa fede, che prendere questa fede come una teoria, perché ho incontrato tantissimi, perché ho cominciato a lavorare a un istituto italiano, all'università americana, la maggior parte di quello che ho incontrato erano di un'altra fede. Ma parlo su questo anche per rispondere alla domanda del meeting del Cairo. Ma sull'ISIS, perché anche a noi, nel mondo musulmano, per noi, come mai quelli cristiani che Gesù dice a loro se qualcuno infatti deve dare l'altro, ok, come mai danno l'arme a quegli assassini selvaggi dell'ISIS? Per noi abbiamo lo stesso shock, perché l'ISIS vende ogni giorno 5 milioni di dollari di petrolio che arriva qui, anche in Italia. 5 milioni, 10 milioni di dollari al giorno. Chi compra questo petrolio? I cristiani, per loro. Anche io parlo sullo stereotipo. I cristiani comprano l'olio di ISIS e i cristiani danno l'arma di ISIS. E sì, io se ho una pistola qui, io posso controllare tutti i presenti in questa sala. Se ISIS ha un potere, questo potere è il potere della pistola, che qualcuno ha messo questa pistola nelle loro mani. Per questo il Papa, giustamente, quando hanno voluto fare una guerra contro Siria, contro la dittatura di Assad, il Papa ha affermato, era contro questa guerra fermamente, perché, come ha detto giustamente, basta non vendere l'arme, perché senza armi l'ISIS non esisterà. Questa è una verità. Così io devo ripresentare come qui, come al mondo musulmano, vedono il mondo occidentale. Vediamo anche un popolo che è il loro dio e il denaro. Perché? Perché vediamo quando migrati muoiono nel mare, c'è alcuni che celebrano questo e dicono: ah, che bella festa per le pesci. Ma quando sauditi e qatarese arrivano qui, trattano italiani come schiavi, non c'è nessuno che parla. Qui il banello dell'ex di Arabia Saudita e quelli che lavorano anche con le compagnie di petrolio di Arabia Saudita qui in Italia, trattano gli italiani come schiavi, non possono vestire come vogliono. E arriverà Ramadan, è uscita una: non potete mangiare e bere nell'ufficio durante Ramadan. Perché? Perché hanno soldi. Così i musulmani guardano occidentali come schiavi del denaro, perché l'Occidente ha lasciato il Dio e ha preso il denaro come un nuovo Dio. Questo è lo stereotipo. Io credo che non è così. Per non fare errore, io non credo questo. Io so bene che non è così. Io credo che sia l'Occidente o l'Oriente viviamo la stessa sfida. Una sfida di vivere una vita piena del significato. Perché qui è valore, grandi valori del mondo occidentale sono traditi, perché adesso sono svuotati. Adesso c'era nell'anno 30, ho scritto questo in un articolo, ma nell'anno 30 l'imperatore giapponese Hirohito ha guidato il Giappone di essere un potere industriale grande, imperiale grande, hanno colonizzato grande parte di Cina e del mondo. E così Hirohito era un dio per i giapponesi, era dio, era sacro. Ma dopo la seconda guerra mondiale, dopo la difesa di Giappone, questo imperatore diventa nessuno.
La sconfitta.
Sconfitta, sì, di Giappone. Questo imperatore diventa nessuno. Ha nulla di potere. Ma tenuto la sua, è stato sempre sacro. È sacro come Dio, ma senza potere. Così i giapponesi hanno cominciato di chiamare questo imperatore il sacro nulla. Il sacro nulla perché è sacro? Perché non ha potere, ma anche perché questo sacro ha guidato una società per distruggere il sé e anche le altre. E così hanno cominciato di chiamare l'imperatore il sacro nulla. Adesso i valori occidentali nel cui tutti noi crediamo, anche i musulmani, come libertà, come sono un sacro nulla. Perché la libertà, che cos'è la libertà? La libertà significa tutto, quindi significa niente. E la libertà più presente nella nostra vita quotidiana è la libertà di Armani, perché hanno fatto questo profumo che si chiama Sì, e il slogan del profumo era Sì per la libertà. Perché presenta nelle stazioni, nel TV, nel cinema, nel giornale, più presente concetto della libertà nella nostra vita quotidiana è quello di Armani. E così la libertà del mondo occidentale, un valore che tutti credono in questo valore, ma non c'è nessuno che ha una definizione di questo valore. Non c'è nessuno che rappresenta una vera esperienza di vivere questo valore. Nella nostra cultura oggi, nella filosofia, tu vedete tutti gli aspetti della conoscenza umana, tutti, senza exception, non hanno un nome, senza nome. Il post-colonialismo, il post-marxismo, il post-industrialismo, il post, tutto sempre precedente con la parola post. Ma che significa questa parola? Significa che abbiamo perso la capacità di dare un nome. Perché? Perché non c'è esperienza. Non c'è uno spazio per vivere un'esperienza rispetto a una certa identità. Perché? Perché una certa identità è un male. Vivere una certa identità nello spazio pubblico crea i problemi. Per questo, in Francia, per esempio, una donna musulmana non può mettere il velo, un cristiano non può mettere la croce, un ebreo non può mettere la cappa. Perché? Perché vivere la certa identità, la certa religiosità nello spazio pubblico è contro il pluralismo. È contro il pluralismo, è così. È così, lo spazio pubblico è un confine. Lo spazio pubblico è un muro fra le persone, non è un ponte. Perché vivere la mia certa identità nello spazio pubblico e contro il valore della libertà. E così questa condizione qui nel mondo occidentale, al mondo orientale è peggio. Al mondo orientale è peggio non perché tutto uguale, perché il problema veramente qui non è essere contro il valore, non c'è solo che contro la libertà, non c'è solo contro la bellezza. Ma questo uguale, a me che importa? Io sono libero in Italia, libero o libero?
Libero.
Libero, io sono libero in Italia perché ad altri non importa. Se qualcuno cammina nudo, se qualcuno mangia sassi, a me che importa? La fonte della libertà non è l'amore dell'altro, non è un'esperienza. Che incarnare questo valore, ma a me che importa? Questa è la fonte della libertà. E a noi abbiamo incontrato questa libertà con le canone di Bonaparte. Abbiamo noi in Egitto per la prima volta abbiamo incontrato questo liberalismo con il canone di Bonaparte, di Napoleone. Così un liberalismo senza libertà. E ieri nostri amici, nostri fratelli iracchini hanno incontrato questo liberalismo con le smart bombs di George Bush. Un liberalismo senza libertà. A noi nel Medio Oriente, come ho detto, è peggio. Perché? Perché abbiamo una grande tradizione. Ma questa tradizione è stato imperugiato in una forma fissa.
Tradizione.
Tradizione.
È molto importante
per sì, tradizione. Tradition. Tradizione. È stato imperugiato in una forma fissa. Questa è la fonte del potere di ISIS. Perché l'ISIS non è molto differente dell'ideologia religiosa di Arabia Saudita e Qatar.
Certo.
L'ISIS è il vero incarnazione di quello che in quello credono
quello di Arabia Saudita, il wahhabismo. Io ho una sfida a tutti che trovi una differenza fra il wahhabismo e l'ideologia di ISIS. L'unica differenza è il tempo. Per il wahhabismo, no, non è adesso dobbiamo fare questo, ma per l'ISIS non dobbiamo fare adesso. Arabia Saudita ha decapitato un 147 persone l'anno scorso, e molto più di ISIS. Chi ha sentito questo? Chi ha parlato su questo? Nessuno. Così, se ISIS ha un potere nel mondo islamico, questo potere viene da questo fatto che una tradizione grande è stato impregnato in una ferma fessa. Io dico una tradizione grande perché sono un musulmano e conosco e so bene che ha quanto grande contribuzione dell'Islam nella nostra civiltà umana. Potete immaginare la nostra vita oggi senza il zero. Senza il zero non
senza
c'è.
Senza lo zero, proprio.
Lo zero. Sì, senza cellulare, senza computer, senza niente della civiltà moderna. Se gli arabi hanno contribuito solo alla civiltà umana con lo zero e basta, ma hanno contribuito tanto di più. Potete immaginare che tutti siamo orgogliosi della filosofia greca, della ragione, che ha detto il Papa Benedetto, uno dei colonni dell'identità europea. Questo era perso, è stato salvato da parte dei musulmani, Averroè, Avicenna e altri. E così...
Per la verità anche dai traduttori cristiani.
Anche dunque, te da sì. Ma chi ha pagato questo traduttore cristiano?
No, erano...
Questo traduttore... Questo è molto importante anche di dire che una civiltà era aperta così. Il medico del califfo era un ebreo. Certo. Il ministro del califfo era un cristiano. Certo. Ma un bel segno che dice che era una civiltà aperta per l'altro. Per questo ha avuto questa possibilità di contribuire, perché senza questa apertura contribuire non è possibile. Ma vediamo questa grande traduzione adesso, diventa una forma fessa, un rito chiuso, non c'è spazio per usare la ragione. Al-Azhar, solo Al-Azhar adesso ogni mese fa 50.000 fatwa.
Bisogna dire però che cos'è Al-Azhar, perché sì, magari non...
Sì, Al-Azhar come la più alta autorità religiosa nel mondo islamico. La terra santa per musulmani è Mecca e Medina in Arabia, ma l'autorità religiosa nel mondo islamico e fino adesso è l'Al-Azhar.
Al-Cairo.
Così, Al-Azhar ogni mese fa 50.000 fatwa, e la fatwa è un giudizio giuridico di un imam. Solo un fatto della vita quotidiana. E io dico un piccolo esempio. Un ragazzo, perché al Cairo sono molto occidentale, io dico per esempio, da quando sono arrivato in Italia non posso seguire, io amo tanto la cinema, non posso seguire la cinema più, perché il film è New York nello stesso giorno al Cairo. Qui in Italia per il doppiaggio prendere 2-3 mesi dopo. Così non posso parlare con i miei amici sulla novità nella cinema. Ma un ragazzo ha avuto un cellulare, un iPhone 6, e ha scaricato sull'iPhone 6 il Corano, che è le parole sacre di Dio. E dopo scaricare il Corano ha avuto bisogno di andare al bagno. È fermato. Mamma mia, ma ho scaricato il Corano sul cellulare. Cellulare, posso entrare il bagno con il mio cellulare o no? Come faccio? Perché siamo anche avanzati con la tecnologia, anche Al-Azhar. Ha mandato un messaggio sul Facebook di un imam di Al-Azhar, del centro di Al-Azhar sul Facebook, per dire: io ho già scaricato il Corano sul cellulare e voglio andare al bagno. Tutto questo in 5-10 minuti prima di entrare al bagno, davanti alla porta del bagno, e chiedere a una fatwa. Io posso entrare al bagno con il cellulare dove c'è sacre parole di Dio o no?
Fatua?
Non è importante la risposta. No, perché la cosa, le dico, ma allora sì. Ma no, ma la cosa molto significativa qui, che uno che ha un iPhone 6, altissima educazione, un istituto religioso che usa questi mezzi straordinari di tecnologia, lui contatta questo istituto, tutta questa alta ideologia, questo uomo non può fare una decisione e andare al bagno o no. Se c'è una crisi nel mondo islamico, questa è la crisi. Questa è la crisi. Non sentite Magdi Allam e tutti questi stupidi di suo genere, perché non è vero che 3-4 versetti nel Corano invocano la guerra santa. Non c'è una parola che dice la guerra santa in Corano. La jihad, che è sempre tradotto a guerra santa, non è, significa guerra santa. La jihad significa sforza. Sforzo per controllare il male dentro di sé. E si chiama il jihad al-Akbar, il grande jihad. Ok? E quello piccolo jihad non è combattere per il Dio, ma difendere la fede, il paese, la fortuna, le donne. Ok? Così. Non è vero. Non è vero questo veramente, perché è troppo banale. Se c'è una crisi, la crisi è questo, l'assenza di usare la ragione nella vita quotidiana, la mancanza di un giudizio sulle cose che faccio nella mia vita quotidiana, come entrare il bagno. Se uno non può entrare il bagno, non fa decisione di entrare il bagno o no, questo è veramente il problema nel cui viviamo nell'Oriente. Perché anche nella Bibbia c'è alcuni versetti che invocano la guerra santa. Sono venuto con la spada nel Nuovo Testamento, come si dice?
Testamento,
nel Vecchio. Ma qui dicono sì, ma ci sono, ma grazie al laicismo il cristianesimo non è più violenta. Anche se le vittime della violenza nel 200, in due secoli, due ultimi secoli, sono tanti di più di tutti i vittime prima. E due ultimi secoli sono i secoli dello Stato laico. Basta pensare sulle vittime della prima e seconda guerra mondiale, che era una guerra fra stati laici. Non è, prima e seconda guerra mondiale non erano guerre religiose. Ma questo è il problema. L'imam, per dire che ha la risposta, l'imam ha chiesto questo ragazzo: ma carissimo, per caso tu memorizzare, sai per la memoria, alcuni versetti del Corano? Il ragazzo ha detto sì, ha detto ok, lasciai il tuo cellulare insieme con tua testa fuori il bagno. Ma la fatwa, la cosa significativa, non solo questa fatwa, non è una fatwa, c'è un'altra fatwa anche più divertente, ma non so se c'è tempo. Ok, c'è un'altra fatwa, una donna, sapete che un terzo delle famiglie egiziane sono dipendenti sul lavoro delle donne, perché anche c'è la donna musulmana, questo stereotipo, che una donna che non ha educazione, una donna che deve mettere il velo, una donna non può guidare la macchina, una donna che soffre questo intervento di, non so, female genital mutilation, non so come dici.
L'infibulazione,
ok? Ma questa donna non esiste. In Afghanistan sì, non possono avere educazione, ma in Tunisia due terzi di quelle laureate dell'università sono femmine. In Arabia Saudita non possono guidare la macchina, ma in Egitto soffriamo veramente delle donne che guidano la macchina.
Anche in Italia.
Ma
posso testimoniare che la assoluta maggioranza delle studentesse dell'università a Betlemme
sono donne palestinesi, musulmane, anche cristiane, ma molte musulmane, e sono in una percentuale pazzesca del 90%. Fanno matematica, fisica, scienze.
Ma questi stereotipi, il problema, il vero problema è gli stereotipi, Ma questa donna egiziana, molto brava, ha una posizione molto alta in una banca internazionale in Egitto, si chiama CIB, e lavora a questa banca e prende tanto soldi, ha un questo molto orgogliosa, molto... E così alcuni parenti, altre donne sempre, che sono gelosi, hanno detto sì, tu prendi tanti soldi molto potenti nella banca, ma tutto questo a grazia a un peccato. E la donna ha detto, ma che peccato? Io faccio niente di male. Ha detto no, tu stai da sola in una camera chiusa con tuo collega e questo è un peccato rispetto all'Islam. La donna è stata scioccata, crede che non è peccato. Credi veramente che non è un peccato stare, non fa niente di male. La sua coscienza dice che non è male. Ma adesso, quando un'altra donna ha detto questo nella società, devi giustificare. Devi dire no, non è male. Ma come dire questo? C'è sempre il centro della fatwa. E ha chiesto a una fatwa. Io sono una donna che lavora a questa banca internazionale, faccio questo lavoro straordinario. Ma sono... il mio ufficio insieme con una collega e chiuso sicuramente all'ufficio perché non sono come direttore. E così il professore dell'università di Al-Azhar ha detto sì, ma rispetto all'Islam è un peccato, perché se una donna sta da sola in una camera chiusa con un uomo, il terzo sarà il diavolo. Che e così la donna è stata scioccata, ha detto, ma io come posso fare? Io ho bambini, io non posso lasciare il lavoro, io ho una famiglia, io cosa posso fare? E le hanno detto, rispetto alla traduzione islamica, l'unica cosa che puoi fare, che c'è questo incidente in questo libro, ha detto questo giurista, ha fatto tutto lo schema scientifica, per dire al fino, per stare da sola con questo collega, devi allattare lui 5 volte. Allattare lui 5 volte. È stato un shock, sì, perché quando allattare lui 5 volte, che anche lui con affamato, deve essere affamato. Sì, non è scherzo, è scritto così. Perché la porta di Ijtihad è stata chiusa da 10 secoli.
C'è la porta della interpretazione.
Sì, e così ha detto, deve allattare, lo deve avere fame e dopo allattare senti come pieno 5 volte, così diventa come tuo figlio. E puoi stare con lui tranquillamente da sola in una stanza. La società sicuramente una cosa di questo genere fa ridere. E questo era quando questa donna ha parlato con una giornalista. Questa giornalista ha pubblicato questa cosa, diventa un grande barzelletta nella società. Tutti fanno il cartons, se una mocca con una testa di donna, fanno tutti perché è strano, che cosa dici? Ma questo professore ha detto il giusto che si trova nei libri dei giuristi medievali. E così quando questo è uscito nel giornale, nella media, a questo tempo il Parlamento egiziano ha avuto 88 membri di Fratelli Musulmani come deputati nel Parlamento. E hanno fatto un grande problema nel Parlamento, perché a questo tempo lo slogan è applicazione della Sharia. E se la Sharia allattare il collega significa il popolo egiziano sarà contro questa Sharia che fa le donne allattare i suoi colleghi. Così i Fratelli Musulmani fanno una protesta nel Parlamento contro il governo e contro il responsabile di Al-Azhar per fare uscire una fatwa di questo genere, perché hanno visto che hanno fatto questa fatwa per distruggere la loro pubblicità politica per il loro partito. E così hanno chiamato il ministro di educazione. E il ministro di educazione ha fatto fuori questo professore fuori l'università. Il professore non ha fatto niente di male. E io ho applicato quello che è scritto nei libri. Ho fatto niente orrore. E è andato al tribunale. Così è andato al tribunale per non lasciare il lavoro. Vedete qui con questa battaglia continua quasi 3 anni in Egitto. Vedete una società veramente moderna. L'università, la banca, tutti i tipi di media, il governo, il Parlamento, tutti parti della struttura moderna dello Stato erano convolti a rispondere a questa domanda, allattare il tuo collega o no? Per 3 anni. Sicuramente questo l'Islam, non è l'Islam, questa è veramente una domanda, e tutte le risposte a questa domanda sono banali, perché sono staccati dalla realtà, hanno niente a che fare con la realtà. E io credo che non c'è Islam moderato, ma anche non c'è Islam violente, e non c'è Islam bello, non c'è Islam cattivo, ci sono musulmani che vivono una realtà. E per fare un giudizio dobbiamo usare la ragione in un contesto di questa realtà, non andare a libri e fare giudicare un'interpretazione. E così vediamo che tutti gli aspetti dello Stato moderno erano coinvolti in questa guerra su allattare il tuo collega e no. E sicuramente la maggioranza del popolo hanno visto questo come una barzelletta. La maggioranza dei musulmani, la maggioranza degli egiziani, per loro tutta questa guerra era una barzelletta. Ma questa barzelletta rappresenta la crisi, perché la crisi, almeno del mio paese, è questo incontro fra una traduzione falsa e una modernità falsa. Perché questo cellulare non ha identità, questo non ha significato. Vedete che noi passiamo, alcuni passano la maggior parte del loro giorno in compagnia di questo. Che è il significato di questo? Non ha significato. E la nostra crisi, io posso dire, che questo vuoto, il vuoto della modernità, con una forma fessa della religiosità, una forma chiusa della religiosità. E questo incontro è la fonte del male. E questo incontro è la fonte della violenza. E questo non solo Egitto, perché dopo 2 anni in Arabia Saudita lo stesso problema è uscito, perché le donne non possono guidare le macchine. Una donna deve viaggiare da sola nella macchina con l'autista, che è un maschio, che ha fatto la stessa domanda, e la Mufti, il grande imam di Arabia Saudita, ha risposto anche deve allattare anche in Arabia Saudita. E quando sono rivoltati ha detto: ma siete stupidi, basta mettere il latte in un bicchiere, non deve, perché sono più conservativi, diciamo, così non deve allattare direttamente, ma mettere il latte in un bicchiere, e l'autista che poverino deve bere 5 bicchieri di latte. A Tunisia uscita, e a Tunisia erano più intelligenti, perché a Tunisia ha detto basta mettere una camera nell'ufficio. Una telecamera. Nell'ufficio, così solo sono guardati. Ma vedete la tecnologia, che cosa serve questa tecnologia? E questo, che cosa è ISIS? Volete una definizione di ISIS? ISIS è esattamente questo. È una religiosità fissa con il potere di una modernità vuota, falsa. Questo è ISIS.
per me.
Puoi spiegare meglio cosa vuol dire religiosità fissa?
Perché
formale,
sì. Legalista. No, una religiosità nel cui l'individuo, la persona, ha lasciato il dovere di fare un giudizio. Questa non è una religiosità, questo è il male. Anche quando un uomo, perché noi come musulmani, diciamo che c'è 4 versetti nel Corano che invocano la guerra santa, c'è un 164 versetti che chiamano l'uomo di usare la ragione nel Corano. 164 versetti chiamano l'uomo di usare la ragione. Come ho detto all'inizio, nel Corano, ogni capitolo del Corano comincia con Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio il misericordioso. Sapete perché il misericordioso? Perché il misericordioso? Perché misericordioso, che in arabo rahim, viene da rahim. Rahim è il grembo della donna. Ogni musulmano, prima di fare nulla nella sua vita, deve ricordare due cose. Dio e il grembo della donna. Perché tutti noi siamo fratelli, siamo venuti da un grembo di una donna. È veramente bello. È bello e vero. Ma non è vissuto come la libertà. E questo è il problema. Una tradizione grande, ma non è vissuto. Perché non è vissuto? Perché una forma di fede diventa più sacra della persona. Per questo loro dicono: moriamo per la religione. Questo male, non devi morire per la religione, devi vivere per la religione. Ma loro dicono così perché la religione diventa più importante della persona. E quando qualsiasi cosa diventa più importante della persona, significa una ideologia o un male. E forma fissa significa questo. Significa una teoria, un'interpretazione che è più sacra di una persona. Significa una religiosità nel cui la persona ha lasciato il dovere di fare un giudizio. Come facciamo anche noi qui quando leggiamo i titoli del giornale, adottiamo il giudizio. Tutti qui parlano questi anni sull'Islam, ma quanti hanno amicizia con un musulmano? Come puoi parlare sull'Islam e musulmani senza incontrare uno? Uno. Fai sforza per leggere, per seguire, per capire. Se fai questo per incontrare uno, e questo è il problema nel cui tutti noi viviamo, perché anche qui, e io non voglio parlare, fare un discorso troppo filosofico, ma questo è il problema, nella nostra cultura oggi, come scrivono Lyotard, Baudrillard, tutti, siamo passati dalla conoscenza all'informazione. Prima c'era conoscenza, oggi c'è informazione, tante informazioni, ma senza conoscenza. Perché? Perché l'esperienza della persona conta nulla oggi. Perché l'informazione è conoscenza solo se c'è un'esperienza di un uomo. Senza esperienza di un uomo non è conoscenza e non è coscienza. Siamo passati dalla persona all'individuo. Questi termini, questa è la lingua che usiamo per definire tutti gli aspetti della nostra vita oggi. Non parliamo sulla persona, parliamo sull'individuo. E questo insieme, questo vuoto qui, e lì è la fonte del male. Questo è ISIS. ISIS non sono queste 50.000 di persone. ISIS è una possibilità in ogni paese, in ogni città, in ogni comunità.
una possibilità che possiamo vedere e può essere realizzata in ogni comunità, perché se c'è il vuoto c'è l'ISIS. Sono stato in Spagna, ho avuto il pranzo con il segretario generale delle migrazioni di Spagna e lui ha detto sì, ma in Spagna noi siamo tanto meglio di Italia. Io, come vivere in Italia, adesso sento anche, non è italiano, ma prendere la parte di Italia. Ho detto com'è? Con, sì, perché noi, per noi, tutti i migranti sono benvenuti, la porta è aperta per loro. In Spagna dicono così. Questo è vero, loro ricevono più migranti anche, accogliono loro, ma con un grande problema ancora. Perché questo segretario che come ministro ha detto, loro sono benvenuti finché rispettano i nostri valori. Nostri valori sono i limiti. Limiti, loro limiti. Io ho detto appunto, se tu vedi tue parole come limiti, non è come una porta, non è come una finestra a un altro mondo, a un'altra esperienza. Sì, l'ISIS è sempre una possibilità. Perché l'ISIS è una possibilità quando c'è il vuoto. E sempre i miei amici, carissimi amici cristiani, mi dicono una bellissima frase. La verità si è fatta carne. Ma come posso credere io che la verità si è fatta carne se non è tuo carne? Se non è tuo carne. Come posso credere questo? Come posso credere questo se per te un evento storico non è un parte della vita quotidiana? E questa assenza, Elisis, questa assenza della testimonianza, Elisis. L'ISIS è una possibilità, non viene da un pensiero religioso, ma viene dall'assenza di una vera religiosità. Questo che mi ha colpito quando ho letto per la prima volta il senso religioso di Don Giussani. Perché è stato colpito da questo, che a questi anni in Italia, l'anno 50, la presenza di gente non era meno di 10%. Le chiese erano piene. Anche il potere era cristiano, era cattolica. Ma lui ha cominciato questo movimento in questo momento di gloria. Perché? Perché lui ha guardato la persona. Perché lui ha visto che questa religiosità è una forma che rischia di essere vuota. E questo mi ha colpito tantissimo, perché nel nostro mondo arabo noi viviamo, come ho detto, per noi l'Occidente è quello primo ministro che ho sposato oggi con suo amico. Per noi questo è l'Occidente, per noi questo che... Ma lui, nel senso religioso, ho visto un altro Occidente. Ho visto un incontro finalmente fra la modernità e la tradizione. Per la prima volta ho visto una forma che non può essere fessa, una forma che può sempre prendere il nuovo dell'incontro fra qui e ora, fra il moderno e la tradizione. Questa forma si chiama persona. Per me questo è il senso religioso. Perché noi, se siamo intellettuali e moderati, pensiamo sempre che la tradizione è un ostacolo. Così noi viviamo l'ora, viviamo il moderno, ma siamo alienati nel qui, nello spazio. All'altra parte gli islamisti guardano il male della modernità, del colonialismo, come un ostacolo, e vogliono tornare all'era di oro del profeta, dei suoi compagni, o così loro vivono qui, ma sono aliens, non vivono loro, alienati. So, qui possiamo, se guardiamo questa cultura in totale, possiamo dire che questa cultura, nel momento nel cui che ho letto il senso religioso, era una cultura che non ha armonia fra qui e ora. Una cultura che non ha armonia fra il posto e il tempo. Una cultura che ogni persona vede questa divisione. Perché? Perché l'incontro non è possibile. Ma lui ha detto che l'incontro è possibile. L'incontro è tu. Tu sei l'incontro. Tu sei l'incarnazione. Tu sei la nuova forma di una tradizione eterna. E questo è il senso religioso. Io quando ho letto questo libro, ho voluto fare la testimonianza. Quando ho letto questo libro, ho letto in inglese. Ho voluto tradurre in arabo. Perché non era tradotto in arabo, ho voluto pubblicarlo in arabo, e credete che non era facile pubblicare questo libro in arabo in Egitto a questo tempo, non solo perché è un paese con maggioranza musulmana, la dittatura di Mubarak, ma anche se vuoi pubblicare in un spazio pubblico un libro sul cristianesimo, devi prendere il permesso della Chiesa ortodossa, che per loro cattolici possono, perché cattolici sono 300.000, ortodossi 10 milioni, Egitto 90 milioni. Così non era facile, tutti i casi editrici hanno detto no, non rischio, non vogliamo. Così ho fatto io una casa editrice, solo per pubblicare questo libro, è già pubblicato in arabo, e era 50 centesimi il prezzo del libro. Perché non era per profit, non era per guadagnare sì, soldi. Mi ha dato questo libro gratis a tutti le librerie di scuole dell'università, a tutti i giornali, gratis. 50-100 copie sono distribuite così come gratis. E dopo poco mese ho cominciato a vedere articoli nel giornale sul libro di Don Giussani. Da parte di persone che non conosco, non ho mai incontrato, scrivono sul senso religioso. È stato contentissimo. Ho detto questo al carissimo amico Don Ambrogio Pisoni, che siamo amici da 15 anni adesso. Ho detto a lui, vedi che non era, perché tanti mi dicono, è anche il più grande insulto per me, quando qualcuno mi dice, ma non sei musulmano. Ma no, ma sei bravo, sei buono, non sei musulmano. Questo è un insulto veramente. È un insulto perché è un insulto a mia religione, a mia fede. Perché io faccio tutto quello che faccio perché sono musulmano. E io ho trovato il bene e il bello di questa fede, grazie a un incontro con un cattolico. Ma sono musulmano. E faccio tutto questo perché il centro del mio fede è testimoniare il bene. Musulmano significa un testimone del bene. L'Islam significa sottomissione, ma sottomissione non è di un Dio cieco che fa quello che vuole fare senza ragione, no. Sottomissione alla regola di fisica e chimica, sottomissione alla ragione. Perché questo bicchiere è un musulmano. Per noi, questo bicchiere, questa tavola musulmana, questa aula, questa sala musulmana, tutti gli oggetti esistono nell'universo, sono musulmani. Che significa musulmani? Significa sotto il potere della ragione. È quello che credo io, quello è la mia fede. Così io ho uscito di pubblicare il libro, sono stati articoli pubblicati su questo libro, così preso da questi articoli, ho detto, vedi Don Ambrogio, non solo io, non è perché sono buono, c'è tanti che hanno trovato bene e bello in questo libro. E Don Ambrogio, non so se hai conosciuto Don Ambrogio bene, ma molto diverso.
niente? E lui ha detto, sì, ma se è ricevuto bello così, ma perché non facciamo presentazioni? Ha detto, sì, facciamo presentazioni, perché no? Abbiamo pensato a una sala come questa, invitare 100 persone. Ho detto, possiamo fare la presentazione in questa sala? Ho detto, ma perché no nella biblioteca di Alessandria? Biblioteca di Alessandria significa presentare un libro al Vaticano, per esempio, perché Biblioteca di Alessandria a questo tempo, fino adesso, il board e quindi il presidente, primo ministro e re. Il minimo che livello che può andare a chiedere qualcosa lì, un ambasciatore, perché una biblioteca pubblica aperta per tutti, ma per fare un'attività dentro questa biblioteca, una cosa di altissimo livello. Ma lui ha detto, perché non facciamo la biblioteca dell'Alessandria e tutti, divertente Don Ambrogio. Ma io, guardare questi articoli, ho detto, perché no? E io proverò. Cairo, Alessandria, sono quasi 3 ore con la macchina. Con la macchina, ogni settimana io insegno all'università 4 giorni, il quinto, che era sempre giovedì, e io vado a Alessandria. Con l'articoli, con la richiesta di fare una presentazione alla biblioteca del libro di Don Giussani, di comportante ho scritto, perché questo libro è importante, ho spiegato bene tutta la situazione intellettuale, ho fatto una paper e con l'articolo del giornale per mostrare l'interesse, ma non ho riuscito ad incontrare nessuno. Ogni volta, ogni settimana vado davanti alla porta di un responsabile, 3-4 ore, dopo devo tornare a casa, torno la settimana dopo, ho fatto così per quasi 3 mesi. Finché il responsabile della biblioteca mi ha detto, Farouk, quando torni la settimana prossima, prendi con te questa busta perché sei più tardi. Così mi hanno chiesto, perché io ogni settimana...
Di fare il postino.
E così divento molto familiare con loro e loro hanno cominciato a chiedermi di prendere le cose dal Cairo, da Alessandria.
Praticamente un Pony Express.
E così, dopo 3 mesi, finalmente ho avuto la risposta, ok, va bene, facciamola. Dopo questa sofferenza, ok, facciamo la presentazione. E è stato contentissimo per 3 secondi. Perché dopo ho detto, la presentazione di un libro al Cairo, il massimo numero di persone presente è 20-25. Se dici a loro una presentazione a un libro di un prete cattolico in Alessandria, il minimo era uccidermi come una risposta. Così come faccio? Sono tornato al Cairo, preso 2 grandi pullman, ho detto, una gita al mare. La mattina, una conferenza alla sera, una presentazione del libro alla sera. E quello che non viene alla conferenza non torna nel pullman. Così, così come era l'estate, così c'è 120 persone che sono venuti dal Cairo per fare un giorno al mare gratis. E prima tornare fanno una... attendono questa presentazione di questo libro mitico. E così, quando il libro è stato presentato, quelli che mi hanno trattato male, hanno trattato anche tutti noi male nella presentazione, prima la presentazione, quando hanno sentito, quelli della biblioteca sono stati cambiati e hanno invitato noi alla cena per capire di più, ma chi è questo Giussani? Che come mai non abbiamo mai sentito il suo nome? E le gente che sono venute per il mare e hanno pagato il prezzo stare alla presentazione, una di loro, che lavora come un insegnante, ha detto, io faccio il mestiere di insegnante da 10 anni e oggi penso che devo ripensare a tutto di quello fatto nella mia vita. Noi facciamo male alle nostre scuole. questo ha scritto un bellissimo articolo Roberto Fontolan a questo tempo, 2006, nella Traccia, su questo incontro ha registrato queste testimonianze delle persone che erano presenti nella presentazione. Così veramente questa è la testimonianza, non è niente altro di una testimonianza. Il meeting del Cairo è lo stesso, è nato dalla stessa esperienza delle persone che erano presenti nella presentazione, che hanno chiesto tante domande sul meeting di Rimini, così ogni anno qualcuno viene per vedere che cos'è il meeting di Rimini, e dopo 2 anni abbiamo detto, sì, per prendere ogni anno uno e due abbiamo bisogno di 100 anni di prendere gli amici, così facciamo una presentazione del meeting di Rimini. Siamo andati e tornati di pensare di fare presentazione in una sala piccola, e dopo io sono fatto anche un giro per qualche mese per dire che cos'è il meeting, che cosa fare presentazione di questa, e chiedere persone se vogliono venire per fare le volontarie. Io ho pensato che vieni 20-30 persone, ma sono venuto 200 giovani. 200 giovani dall'università americana, che sono ricchissimi, dell'università di Al-Azhar, che sono chiusissimi, dell'università del Cairo, che sono poveri. Se tu vedi cristiani, musulmani, ricchi, poveri, e ognuno nel suo angolo, divisi. Io davanti a loro ho pensato, se dici ragazzi, l'amore, ragazze, lavoriamo insieme, ragazzi, io ero sicuro che fanno scherzi su me. Così ho detto, ragazzi, chi può guidare una macchina? Uno di qui, ok. Chi può parlare inglese? Uno di lì, ok. Ho diviso loro sulle basi del loro interesse. E dopo 2 mesi di lavorare insieme, venuto alla sede del meeting del Cairo, una giornalista, Paolo Viana, un carissimo amico, è entrato alla sede e ha detto, ma chi sono musulmani e chi sono cristiani? I ragazzi hanno fatto per fuori! Qui non ci sono musulmani, non c'è cristiani, qui ci sono amici. E così abbiamo fatto il meeting del Cairo all'Aula Magna dell'Università del Cairo, dove Obama ha fatto il suo famoso discorso del mondo islamico a questo tempo. E sono venuto per l'inaugurazione 1.300 persone. 1.300 persone sono venute per l'inaugurazione.
1.300.
Questo non succede mai nella storia di Egitto, che è un numero grande così, non è come Rimini. Rimini c'è tante cose dietro, ma in Egitto potete immaginare che non c'è niente dietro. E sono venuti, e la prima cosa nel programma era mostrare un film che hanno mandato quegli amici del meeting di Rimini per mostrare, per presentare che cos'è il meeting. In questo film, a questo tempo, il cardinal Ratzinger dice che la più alta forma della bellezza è Gesù Cristo. E noi come organizzatori, l'organizzatore era il vicepresidente del Corte Costituzionale d'Egitto e altri 2 giudici. Guardare il film è così finito, silenzio. Basta un matto che alza e dice blasfemia! E tutto che abbiamo fatto sarà distrutto, il contrario. Abbiamo cercato di creare uno spazio. Il titolo del meeting del Cairo era bellezza come spazio per l'incontro. Così abbiamo cercato di fare questo spazio per l'incontro e diventerà il contrario. Così hanno detto no, non possiamo mostrare questo film. E io che adesso a 2010, dopo quasi 11 anni di amicizia, ho detto no. Noi ogni volta siamo al meeting di Rimini, abbiamo il nostro spazio per dire quello che vogliamo dire liberalmente. Non ci sono che ha controllato una parola. Non possiamo fare il contrario, dobbiamo essere come loro. E io personalmente ho pensato che usare la ragione, sì, dobbiamo chiedere quello di Rimini, scusate, abbiamo matti qui, non possiamo mostrare questo film. Ma io ho avuto la vergogna
la vergogna di guardare in faccia questi amici e dire non potete testimoniare vostra fede qui. Ho detto no, dobbiamo mostrare questo film. Hanno detto ok, va bene, mostriamo il film ma tagliamo questa frase. E io ho detto no, perché questa frase è la frase più importante che concludere che sono. Così il film sarà insignificativo se mostrare il film senza queste frasi. Hanno detto ok, va bene, ma sappiamo che anche i nostri amici, loro nostri amici, ma loro capiscono. Ho detto no, non possiamo tagliare niente del film. Ha detto va bene, ma questo prende giorni, eh? Ha detto va bene, mostriamo il film completo, ma senza il sottotitolo di questa frase. Perché se qualcuno capisce l'italiano non sarà fondamentalista, non sarà chiuso. Così non facciamo il sottotitolo di questa frase. Io ho detto no, e io conosco bene la come delicato vostra posizione perché giudici, e io mostro il film e prendo tutta la possibilità intera. La responsabilità, sì, sarà mia. Se non avete visto questo film, io lo mostro e basta. 1300 nella sala. Un successo grande, perché solo avere questo numero di persone era una cosa straordinaria. La sala buio, cominciato il film e io... cuore
a mille,
sì, perché non posso anche sperare. La luce torna, ma la luce torna nella sala, il buio viene nella mia occhi e per un secondo tutti gente alzati sul piedi, applauso, con un grande applauso al film. Io sono stato colpito non dalla reazione di queste genti, perché non puoi negare il bene e il bello, ma è stato colpito da me stesso, che vado in giro a parlare sullo stereotipo del pregiudizio e ho avuto io stesso un pregiudizio contro 1300 amici che sono venuti per guardare questo film. Così il pregiudizio non è una cosa, non è una cosa che è dentro ognuno di noi. E l'unica cosa che fa questo pregiudizio, che può combattere questo pregiudizio, può combattere l'ideologia, è cercare di fare questa testimonianza. Perché quando pensi di fare testimonianza di un bene, tu non vedi mai nell'altro. Non vedi mai nell'altro un male, tu vedi nell'altro un'opportunità. Un'altra cosa che mi ha colpito tanto sul Don Giussani, come trattare il concetto della certezza. Perché la certezza può essere la porta che chiusa, la certezza può essere come noi, come per noi adesso, la confine, la fine. Ma per lui no, lui è così certo, finché cercare a questa certezza dentro ogni altro. Questa è la vera, questa mi ha colpito di Don Giussani. Perché la certezza per lui non era io sono cristiano, io credo uno, due, tre, sono sicuro, non ho dubbio. E punto, per lui no, per lui era così certo, tanto certo di andare a guardare e cercare in ogni persona questo bene e questo bello. Questa è la vera certezza, che la certezza che apre una porta, che dare un'opportunità per l'altro. Io anche mi piace stessa cosa che ha detto il Papa Benedetto, che ha detto c'è due tipi di persone, quelle che possiedono la verità e quelle che sono posseduti dalla verità. Quelli che possiedono la verità hanno fatto la scelta nella loro vita una volta e basta. Ma quelli che sono posseduti dalla verità, la scelta è una sfida quotidiana. La scelta è una cosa, di fare ogni giorno. Questa è la cosa più grande che ho imparato di questa amicizia. Che io cerco ogni giorno di scegliere di essere musulmano. Perché ho incontrato amici che scegliono, che fanno la stessa sfida. Cercare di scegliere ogni giorno di essere cristiano. Perché la scelta che ho fatto ieri non definire la mia vita e non chiudere questa storia. E se qualcosa io veramente ho imparato, se qualcosa mi ha veramente, mi fai dire incontrare Giussani e quell'amici, mi ha fatto migliore musulmano in questo. Perché adesso io ogni giorno cercare di essere un musulmano, essere un uomo. Grazie.
Sarebbero sicuramente altre domande, ma mi sembra che l'ora che abbiamo raggiunto sia la vera e sola testimonianza della grande attenzione e della gratitudine per la verità di una posizione così chiara e così eloquentemente testimoniata. Quindi grazie a tutti e arrivederci. Buonanotte.
C'è un media che parla dei martiri cristiani e ci sono una serie di testimonianze. E poi vi faremo avere via la solita mailing list di Zaccheo, se qualcuno